Ciao a tutti.
Noi siamo le alunne
e gli alunni
dell'Istituto Comprensivo Fabiola di Roma.
E questo è Radiofonicamente, il nostro podcast.
Buon ascolto.
Ciao a tutti, siamo la seconda F e parleremo di Trastevere tra divertimento e cultura.
Siamo Clara,
Matteo
e Liliana.
Inizieremo e approfitteremo quindi nel parlare della risata e del divertimento dal punto di vista scientifico.
Clara, cosa scatena la risata?
Allora, Matteo, le cause più comuni sono le sensazioni di gioia ed umorismo, ma anche altre situazioni possono provocarla. La teoria generale che spiega la risata è chiamata teoria del sollievo, e Sigmund Freud riassunse nella sua teoria che il riso rilascia energia psichica.
Clara, cosa succede al cervello quando ridiamo?
Quando ridiamo, le endorfine rilasciate dal nostro cervello ci fanno sentire più felici e rilassati. La risata stimola inoltre la dopamina, un neurotrasmettitore che gioca un ruolo cruciale nella motivazione e nel piacere.
Clara, ma cosa sono le endorfine?
Liliana, ma come l'abbiamo fatto a scienze? Comunque, sono composti chimici organici, secreti dall'ipofisi, ed aventi un importante ruolo come analgesici e nei processi di apprendimento e memorizzazione.
Clara, allora perché è importante ridere?
Allora, Matteo, perché è una forma di linguaggio ancestrale che si è sviluppata nei nostri progenitori prima della parola. Riflette dunque come ci sentiamo veramente e per questo è fondamentale esprimerla. Invece, Matteo, cosa succede al corpo quando ridi?
Quando ridiamo, il cervello rilascia le endorfine, che fanno da antidolorifico. Infatti, sorridere è un po' come uno stretching naturale.
Matteo, quante calorie si bruciano con una risata?
Ovviamente ridere non è un'attività sportiva, ma ridendo un'ora si possono perdere dalle 50 alle 150 calorie.
Ragazzi, ma cos'è che possiamo fare noi per stimolare le nostre risate?
Clara, dai, non le conosci le barzellette?
Clara, ma dai, come fai a non conoscerle?
Oddio, scusate, sono un po' rimbambita ultimamente.
Liliana, a proposito, perché non racconti qualche barzelletta?
Ok, perché una giraffa non si gira? Perché a cosa si giraffa?
Ah, divertente. Raccontane un'altra, dai.
Come si chiama il pulcino più religioso al mondo? Padre Pio.
Ah.
Questa qua era fantastica. Liliana, quali sono i benefici per la salute?
Ridere riequilibra stress e nervosismo e rende molto meno esposti a malanni. Infatti, molti esperti pensano che la terapia del sorriso non solo aiuti i malati a vivere meglio la loro patologia, ma porti benefici anche alla respirazione, all'ossigenazione, alla circolazione e anche alla riduzione dello stress.
Invece, Liliana, perché è importante ridere nei luoghi di lavoro?
La risata è un elemento che rafforza le relazioni sociali e facilita la comunicazione con chi ci circonda, instaurando un clima emotivo di sintonia. Matteo, tu invece che mi sai dire?
Che l'umorismo nei luoghi di lavoro stempia le situazioni difficili tra colleghi e aumenta la collaborazione.
Matteo, invece qual è l'etimo della parola divertire?
Dal latino divertere, che significa volgere altrove. E volgere altrove si intende le preoccupazioni e l'ansia, per questo quando siamo a scuola ci piace ridere.
Ragazzi, quando un sorriso è bello?
Un sorriso è bello quando è armonico, naturale e luminoso. Cioè quando sorridono sia gli occhi che le guance. Clara, quanti tipi di sorriso esistono?
Allora, grazie a degli studi dell'Università di Berkeley in California, si è scoperto che sorridendo mettiamo in moto diversi muscoli del viso e a seconda delle circostanze, questi muscoli possono più o meno contrarsi, generando varie tipologie di sorriso.
Il primo sorriso è il sorriso a bocca chiusa, il sorriso più comune, che coinvolge tutto l'insieme dei muscoli del viso. Le guance si sollevano e anche gli occhi sembrano ridere. Però attenzione, il sorriso a bocca chiusa può essere falso.
Poi c'è il sorriso genuino. È anche chiamato sorriso Duchenne ed è la quintessenza del sorriso. Il suo nome derivò da un neurologo francese che scoprì un particolare genere di distrofia muscolare per l'infanzia. Ed essendo un sorriso spontaneo e genuino, come quello di un bambino, questo sorriso prende il suo nome.
E poi c'è il sorriso di incoraggiamento o ascolto. L'intento di questo sorriso è di rassicurare e qui le labbra sono più lasciate rilassate e poco socchiuse.
Poi c'è il sorriso compiaciuto. Viene generato quando siamo felici per un obiettivo personale o di una persona a cui vogliamo bene.
Poi c'è il sorriso falso, che è il peggior sorriso e inoltre stravolge l'accezione etimologica del vocabolo perché non corrisponde all'emozione che dovrebbe comunicare. Le labbra qui vengono aperte leggermente per mostrare un movimento meccanico sbrigativo.
E per ultimo c'è il sorriso asimmetrico. Si esprime aprendo le labbra da un lato, lasciando chiuso l'altro. Questo sorriso è molto enigmatico perché può assumere significati differenti a seconda delle circostanze, dato che può esprimere sarcasmo, ansia e sostegno. E voi, che sorriso avete?
Scusate se faccio sempre domande, ma chi ha inventato lo smile?
Intendi lo smile come quello di Nirvana?
Sì, esatto quello.
Ah sì, lo so, l'ha inventato Harvey Ball, che è stato un artista e imprenditore statunitense. L'ha inventato per una compagnia d'assicurazioni. Aveva lo scopo di accrescere la morale dei lavoratori. Clara, cosa vuol dire avere un bel sorriso?
Si ha un bel sorriso quando questo valorizza la piacevolezza del volto. Secondo studi recenti, il sorriso è responsabile del 60% della bellezza del nostro viso e la stessa persona con un bel sorriso viene reputata più bella, più intelligente e più realizzata. Invece Liliana, quali sono le cause di un brutto sorriso?
Si ha un brutto sorriso se si hanno i denti storti e le gengive sporgenti. La causa principale è però la malocclusione dentale, ovvero quando le due arcate non si allineano correttamente, causando una posizione irregolare dei denti. Matteo, cos'è un sorriso malizioso?
Questo sorriso comprende una moltitudine di sottocategorie. Questo sorriso viene utilizzato quando siamo felici per una sofferenza altrui.
Clara, invece, come si può avere un sorriso attraente?
Allora, per gli amanti del make-up, per avere un sorriso attraente è necessario scegliere un colore di rossetto che faccia apparire i denti, più bianchi. Per esempio, tonalità come il rosso ciliegia, il vinaccia, il prugna o il rosa. Ecco, questi colori sono ideali per esaltare il sorriso.
Bene ragazzi, credo che ora imparerò delle barzellette fantastiche per far ridere tutti.
La prossima volta voglio proprio sentirle.
Siamo Clara,
Matteo
e Liliana.
E ci congediamo per passare al prossimo gruppo.
Ciao!
Ciao a tutti, noi siamo Mattia,
Valerio
e Nicolò
e oggi parleremo dei ristoranti, negozi e locali tipici di Roma e storici.
Tra questi ne abbiamo scelti e intervistati tre: il Mare Tozzaro,
la Romaneria
e la Celleria di Giorgio.
Ora vorremmo parlarvi un pochino più specificamente del Mare Tozzaro. Maritozzaro è una pasticceria che fa, come dice il nome, principalmente maritozzi, ma anche altri dolci come passarelle varie. Sta nel settore all'incirca da 65 anni.
Ci puoi dare un'idea più chiara del maritozzo?
Il maritozzo è un dolce fatto con farina, uova, burro e sale. L'impasto viene tagliato quasi totalmente a metà e all'interno viene farcito con la panna. Bene, ora vorremmo farvi sentire un pezzo dell'intervista che abbiamo fatto al titolare del Mare Tozzaro.
In questo lavoro ha contribuito anche il nostro compagno Vittorio, ma oggi non ha potuto registrare perché stava male.
Siamo nel settore e qui c'è scritto dal 1960 per praticità, però dal 58 mio suocero aveva aperto questa attività.
Quali sono i vostri orari di lavoro?
Dunque, noi siamo aperti dal lunedì sera alle 19 fino ininterrottamente fino alla domenica sera alle 19. Orario non stop notte e giorno.
Perché avete scelto di aprire il forno?
Dunque, per il maritozzaro, perché a Roma il maritozzo è un culto. È un prodotto tipico, quindi anche se non è tipicamente romano, ma proviene dall'Abruzzo, è diventato poi romano come adozione. Dopo la pandemia sono cominciati a venire tantissimi ragazzi stranieri, americani, anche perché qui c'è un'università americana, quindi vengono spesso, ci sono molti B&B e più più frequentato da stranieri adesso.
Qual è l'età media della vostra clientela?
Guarda, è un'età, ti posso garantire che è un'età mista. Cioè, abbiamo giovanissimi come voi fino a 80-90 anni che addirittura vengono da Civitavecchia con il treno a trovarci.
È stata fare una richiesta particolare che avete ricevuto?
Guarda, è stata e l'abbiamo realizzata perché è il maritozzo gigante, quello che facciamo per i compleanni.
Se dovessi consigliarmi di assaggiare su una cosa, la più buona, cosa mi consigliete?
Il maritozzo è scontato, però pure la pesca è buona. Te lo posso consigliare.
Un consiglio per chi volesse aprire un forno?
Una pasticceria? Guarda, devi mettere da parte la vita, tra virgolette, la vita privata e il tempo libero, perché un negozio tipo questo ti occupa 24 ore su 24, soprattutto di testa.
Ma Valerio, invece sai un po' della storia del maritozzo?
Sì, giusto qualche giorno fa mi è capitato di leggere un articolo su maritozzo. Pensate che la ricetta deriva fin dal tempo degli antichi romani. Si chiama così perché appunto nell'antichità i fidanzati usavano mettere la proposta di matrimonio, l'anello, all'interno del maritozzo e così si dichiaravano. Da lì il nome maritozzo, che è una storpiatura di marito. Durante il Medioevo veniva chiamato il santo maritozzo perché era l'unico dolce che si potevano permettere durante la Quaresima, in quanto non aveva in grassi animali molto pesanti come strutto e cose simili.
La romaneria è una catena, è nata 10 anni fa. Noi abbiamo intervistato il terzo ristorante che hanno aperto a Via Polito Nievo ed è aperto da un anno. Gli altri due ristoranti sono all'Eur e al centro di Roma.
Noi siamo aperti da 10 anni. Questo è il terzo locale ed è aperto da un anno. La sfida più grande nostra è far uscire tutti contenti da questo ristorante.
Qua c'è più clientela straniera o italiana?
Ma noi lavoriamo tanto con i romani proprio perché facciamo la cucina tradizionale romana come si faceva una volta e poi ovviamente stando al centro di Roma abbiamo anche clienti stranieri e turisti. Vengono i nonni, vengono i giovani, vengono... Non abbiamo un'età media, diciamo che... Vengono tutti.
Qual è il rapporto con la vostra clientela?
Il rapporto con la nostra clientela è un rapporto familiare. Chiunque viene qui a mangiare si deve sentire come sta a casa, come mangia a casa.
Ma c'è stata mai una richiesta particolare che avete ricevuto?
Spesso capita con chi sa il cliente, soprattutto straniero, che ti fa delle richieste strane. Una cacio e pepe, no pepe, oppure senza pecorino, cioè che...
Secondo lei, perché si è persa la voglia di andare nei ristoranti tipici,
nei forni,
soprattutto per i giovani,
e andarsi a rovinare magari il fegato a McDonald's,
cose del genere?
Che sicuramente è cambiata un po' la mentalità anche nei ristoranti e questo è proprio il nostro obiettivo. A noi quando entrano dei ragazzi che chiedono magari di mangiare una carbonara o di assaggiare la coda alla vaccinara o la trippa, cioè per noi è un orgoglio, è bello.
Se dovessi consigliarvi un piatto da assaggiare tipico e più buono, cosa mi consiglieresti?
Il nostro piatto forte è sicuramente la carbonara.
Vi hanno mai chiesto la carbonara con panna e pancetta?
No, però la facciamo bella cremosa noi e quindi ci capita che spesso i clienti ci chiedano se abbiamo messo la panna e noi ovviamente rispondiamo rigorosamente di no.
Ma tu che ne pensi della carbonara con la pancetta?
Secondo me è immangiabile, però ho sentito parlare della carbonara qualche giorno fa e una delle ipotesi, diciamo, più verosimili che esistono è che della storia della carbonara è che è nata nel 1944 dai soldati americani che quando stavano tra il confine tra Molise, Lazio e Abruzzo hanno assaggiato questa pasta che era abruzzese, ovo e cacio, e con la loro aggiunta hanno messo il bacon americano. Questa pasta, ovo e cacio, la facevano i carbonai, la preparavano all'inizio, che era il loro pasto principale. Infatti ecco perché deriva il nome da cosa deriva il nome la carbonara.
Visto che abbiamo girato vari ristoranti e abbiamo visto quasi sempre il supplì, mi sono fatto delle domande. Il supplì nasce come un esperimento per variare di gusto dall'arancino. Si chiama così perché nel 1809, quando le truppe napoleoniche scesero in Italia per arrivare a sud e andarono a Roma, lo mangiarono e lo chiamano sorpresa perché si trovava questo cuore di mozzarella all'interno. Poi gli italiani l'hanno un po' storpiato questo nome e l'hanno chiamato supplì.
Bene, ora io vi vorrei parlare della Acciaieria di Giorgio. L'Acciaieria di Giorgio nasce nel 1908 quando il nonno fondò il primo negozio vicino al carcere Regina Celi. Da qui in poi venne trasmessa la passione al signor Di Giorgio, che tutt'oggi nel loro negozio continua a portare avanti questa azienda, che ha avuto molte difficoltà nel periodo della pandemia. Tutt'oggi si possono permettere di avere uno stabilimento di 8.000 metri quadri. 4 anni fa hanno deciso di spostarsi appunto su Viale Trastevere, perché il vecchio negozio era situato vicino al carcere Regina Celi e stava diventando ormai un negozio religioso.
Mio nonno, diciamo che quando ha comperato questa piccola azienda nel 1908, era per lui era un lavoro, perciò non c'aveva lavoro, ha trovato l'occasione di comperare questa piccola azienda, piccola che era, e oggi siamo arrivati nel 2024 con uno stabilimento di 8.000 metri quadrati.
E quali sono le sfide più comuni nel vostro lavoro?
Le sfide più comuni? La concorrenza, in tutti i campi c'è concorrenza, però bene o male con la qualità e la passione sul lavoro si riesce pure a controbatterla.
C'è clientela più straniera o più italiana ultimamente?
No, qui è italiana, molto italiana, ci sono anche gli stranieri comunque.
Ma è stato difficile il periodo della pandemia o è passato?
Molto difficile, è stato difficile perché ci ha tolto parecchio lavoro, Adesso stiamo pian pianino riprendendo il lavoro che ormai avevamo perso con la pandemia.
C'è mai stata una richiesta particolare che avete mai ricevuto?
Spesso e volentieri vengono persone che chiedono se possono fare una candela di una forma che desiderano loro. Noi allora li accontentiamo, facciamo lo stampo e gli facciamo la candela.
Un consiglio
per aprire un negozio oppure una acciaieria direttamente?
Ci vuole la passione. Con la passione si fa tutto, molta passione e tanta voglia di lavorare. Allora se tu hai un obiettivo con la passione e voglia di lavorare, lo raggiungi.
Grazie per l'ascolto e noi ci andiamo a mangiare una carbonara come primo.
Come dolce un bel maritozzo
e un supplì.
Ciao a tutti, noi siamo Ginevra,
Lorenzo
e Sofia
e oggi vi parleremo della movida di Trastevere. Trastevere è un quartiere del centro storico di Roma, frequentato tantissimo dai giovani la sera, perché ci sono molti locali dove poter bere e mangiare in compagnia. Infatti, già dalle prime ore della serata, i giovani si incontrano nelle piazze e nelle viuzze di Trastevere per bere una birra o un cocktail e cenare per poi finire la serata in discoteca, fino alle prime ore dell'alba.
Ginevra, una domanda. Ma i ragazzi preferiscono frequentare sempre lo stesso posto oppure cambiare?
Da alcune risposte date da ragazzi, preferiscono frequentare i soliti locali, per evitare di ritrovarsi in locali abusivi, perché potrebbero vendere o trovare sostanze illegali, o potrebbero battersi in liti. Infatti ne abbiamo un esempio a Piazza Trilussa, dove i ragazzi sotto i portici o sulle terrazze condominiali alzano la musica al massimo, bevono e addirittura fanno fuochi d'artificio. I condomini sono costretti a chiamare le forze dell'ordine per far mantenere la quiete pubblica.
Ginevra, ma sai raccontarci dei cinema nel quartiere di Trastevere?
Sì, qui a Trastevere ci sono dei cinema all'aperto, soprattutto di estate. Uno viene allestito proprio a Piazza San Cosimato, dove ogni sera ci sono sempre film diversi e di cui i ragazzi ne gradiscono molto la visione. Altri cinema famosi qui a Trastevere sono il Cinema Troisi e il Cinema in Trastevere.
Allora Ginevra, un'altra domanda. C'è qualche cinema antico di cui sai parlarci?
Sì, c'è il Cinema America, che ormai non è più in funzione, ma che un tempo ospitava il Teatro La Marmora. Il Cinema America fu costruito in via Natale del Grande, tra il 1955 e il 1956. Fu un progetto di Angelo Di Castro e le proiezioni illuminarono la sala per oltre 40 anni, Poi abbiamo anche un altro cinema, il cinema Alcazar, che ormai è un ex cinema, diventato ormai una discoteca, che ospita i ragazzi la sera, che fumano, bevono e ballano fino alle 5 di mattina e disturbano anche la quiete pubblica.
Lorenzo, ma quali sono le piazze frequentate dai giovani?
Allora, ci sono molte piazze a Trastevere, ma io ne parlerò di tre in particolare, che sono Piazza Trilussa, Campo dei Fiori e Piazza Santa Maria in Trastevere. Piazza Trilussa è proprio di fronte a Ponte Sisto, ricorda il grande poeta Trilussa. Il venerdì, esattamente a mezzanotte, diventa una discoteca sotto le stelle, con tanto di DJ e console, fino a tardi, dove i ragazzi si scatenano.
Lorenzo, ci sai parlare di Campo dei Fiori?
Sì, infatti, parlacene.
Allora, Campo dei Fiori, c'è da precisare una cosa su questa piazza, non è proprio a Trastevere, ma bensì dall'altra parte, e c'è un collegamento con Ponte Sisto. Campo dei Fiori è una piazza tra Via dei Giubbonari e Piazza della Cancelleria. La mattina c'è un mercato sia di frutta, verdura, abbigliamento, poi la sera diventa un luogo di ritrovo per i ragazzi.
Ma perché si chiama così?
Perché prima era un vasto prato di fiori. Ora vi parlerò di Piazza Santa Maria in Trastevere, che prende il nome dalla Basilica di Santa Maria in Trastevere, che è stata fondata nel III secolo da Papa Callisto. Al centro della piazza c'è una fontana omonima, una delle più antiche di Roma, e nel tempo subì tanti restauri, di cui l'ultimo dall'architetto Carlo Fontana, alla fine del XVII secolo.
E Sofia, ci sono eventi causati dai ragazzi che fanno confusione?
Sì, infatti io vi parlerò di questi eventi. Il primo evento di cui vi racconterò è successo proprio a Trastevere. La movida si fa violenta, dei giovani assaltano un palazzo, minacce e porte prese a calci, urlano «è colpa vostra che abitate qua». I ragazzi bestemmiano, lanciano bottiglie, urinano per strada e prendono di mira i ragazzi stranieri. Un altro evento di mala movida è stato proprio quando il carabiniere Marco Cercello è stato accoltellato da ragazzi e risulta che aveva l'incarico di recuperare lo zaino rubato a Bruciatelli.
Vi ringraziamo dell'ascolto, ora vi passiamo all'altro gruppo. Ciao!
Ciao! Ciao.
Noi siamo Massimiliano,
Jarif
e Mattia
e oggi vi parleremo di come si divertono i ragazzi a Trastevere.
Massi, secondo te c'è un'attività che piace ai ragazzi?
Sì.
Allora parlacene, Massi.
Allora, un'attività che piace molto ai ragazzi e che ha preso piede negli ultimi anni sono le escape room. Escape room significa stanza di fuga, appunto dal nome sta a significare che devi cercare di uscire da una stanza raccogliendo indizi. Questi giochi risultano un'alternativa ai classici videogiochi, divertente ed eccitante. Sono infatti ottimi per praticare la capacità di problem solving. Tra l'altro non è più necessario trovare una stanza di fuga nella propria città. Basta scaricare il kit in PDF, stamparlo e configurarlo a casa. Inoltre possiamo trovare un escape room accanto alla scuola Betsy. E per vostra informazione, ci sono stanze basate anche su film e libri che conosciamo tutti.
Davvero, ad esempio?
Assassino sull'Oriente Express.
Wow, e di cosa tratta?
Allora, immaginatevi di essere a bordo di questo leggendario treno che dal 4 ottobre del 1893 collega Parigi alla vecchia Costantinopoli. Voi vi trovate in una carrozza quando sentite un urlo agghiacciante. Allora decidete di indagare, però non si sa né qual è l'arma del delitto, né chi è killer, e non si sa neanche chi è stato ucciso perché non si ha il cadavere. Avete 60 minuti per trovare tutto.
Molto figo, ma per rimanere sull'horror, ora che ci penso, c'era un farotrofio.
E di cosa tratta?
Immaginatevi di esservi intrufolati in un orfanotrofio per indagare, visto che i bambini avevano lividi alle braccia. La struttura è vuota e voi dovete indagare prima che tornino i proprietari.
La stanza che mi è piaciuta di più è la lampada di Aladino e ora ve lo racconto. Esiste un'antica leggenda secondo la quale tanti secoli fa un potentesimo genio viene imprigionato all'interno di una lampada magica. Voi dovrete rompere l'incantesimo che imprigiona il genio e solo allora potrete chiedere il suo aiuto per salvare il regno di Agraba.
Ma lo sapete che a Trastevere si festeggia la maggior parte dei compleanni nell'escape room?
Ma solo fra gli amici?
No, anche fra colleghi. Vieni a provare un'esperienza unica portando un tuo amico collega nelle stanze per far anche un regalo unico. Ma non è solo per amicizia, ma anche per rafforzare il team building.
Massimo, cosa significa il team building?
Team building significa costruzione della squadra. Le escape room sono un'ottima attività di team building, poiché invogliano ogni singolo partecipante a mettere il proprio cuore nel raggiungere l'obiettivo condiviso, trovare l'uscita entro 60 minuti.
I temi delle stanze sono stati progettati per favorire il lavoro di squadra, l'ingegno di ogni giocatore, l'emergere di un leader o protagonista e sviluppare il pensiero critico è un modo perfetto per creare un clima di collaborazione e migliorare l'efficienza del lavoro di squadra.
Pensa che ci sono escape room in 21 paesi, quindi in 116 città, 33 scenari, 500 camere, 5.403.489 fugatori.
Ma qualcuno di voi sa la storia di escape room?
Sì, io.
Sono curioso, vuoi raccontarmela, Massi?
Ad oggi si stimano oltre 3.000 escape room in tutto il mondo. La prima è stata ideata da Takao Kato, un giapponese meno di 10 anni fa. La sua genesi però sembra avere una storia millenaria. Infatti il primo partecipante di un escape room è Teseo. Proprio lui riuscì a fuggire dal Minotauro e ad uscire dal labirinto grazie al celebre filo di Arianna.
Ma qualcuno di voi c'è stato in un dei escape room?
Sì, io ci andrò domani.
No, io invece sono andato già qualche volta e l'escape room che mi è piaciuto di più è la casa di carta, perché è molto divertente e intrigante trovare il mistero.
La mia è The Walking Dead.
Io non ci sono stato, ma vorrei farlo.
Se volete andiamo ora.
Certo.
Certo.
Quindi noi andiamo ora in un escape room che mi è venuta proprio voglia e noi lasciamo la parola al prossimo gruppo. Ciao.
Ciao. Ciao.
Ciao a tutti, noi siamo Nadine,
Nicolò
e Clara
e vi parleremo di artisti di strada e della loro musica e arte qui nel nostro quartiere, Trastevere.
Nadine, ma chi è un artista di strada?
Allora Nicolò, un artista di strada è colui che si esibisce in luoghi pubblici gratuitamente. Le esibizioni sono varie, dalla musica e canto alle acrobazie in grandi piazze. Tra l'altro, qualche giorno fa, mi sono imbattuta in un sito che diceva che gli artisti di strada risalgono ai tempi degli antichi egizi. Erano dei giocolieri che facevano dei spettacoli per attirare l'attenzione dei passanti sui bacchetti di vasellame, esibendosi in volteggi e in mano tenevano piatti e coppe.
Wow, interessante! Ma qual è il loro scopo e perché praticano questo lavoro?
Il loro scopo è mostrare il loro talento e spesso praticano questo lavoro o per difficoltà finanziarie o semplicemente per passione. Ad esempio, un tiro iconico è il Ponentino Trio.
E chi sono?
Il Ponentino Trio nasce durante la festa del Noantri nel 2004. Hanno preso parte a numerosi festival, sia qui in Italia che all'estero. Loro sono Costantino Pucci, Daniela De Angelis e Cesario Oliva. Praticano molte attività, come spettacoli in dialetto romano, matrimoni con sketch divertenti, e nelle scuole fanno tipo dei laboratori sulla storia dell'arte e della musica, feste private e cene spettacolo.
Bene, ora vi voglio parlare io di alcuni artisti di strada. Parlando di artisti di strada, ho subito pensato a Nicky La Rosa, un cantante italo-scozzese. Per la sua provenienza canta in italiano e in inglese e fino ad oggi ha prodotto ben 4 album. Ha iniziato a suonare la chitarra a 10 anni e da lì in poi non ha più smesso. Crescendo, ha iniziato a cantare per Trastevere e a vendere i suoi dischi, acquisendo sempre più fama, fino a fare dei veri e propri concerti.
Qual è stato il suo evento più significativo e importante?
Beh, sicuramente è stato quando il portiere juventino Szczęsny l'ha scelto per suonare alle sue nozze in Grecia.
Nicolò, dici di più sugli artisti di strada.
Allora Clara, gli artisti di strada non sono solo coloro che producono musica, infatti a Roma sono presenti anche molti murales. Alice Pasquini è stata la protagonista nel campo della street art femminile.
Sì Nicolò, spiegati meglio, ma chi è Alice Pasquini e che cosa ha fatto?
Alice Pasquini è nata nel 1980 a Roma e si è diplomata in pittura all'Accademia delle Belle Arti. Lei non ha lavorato solo a Roma, infatti possiamo vedere i suoi murales anche in altre città estere famose, come Sydney, Mosca, Singapore, Amsterdam, Londra, Berlino, Oslo, New York e tante altre. Tra i suoi progetti spicca Underlayers, il primo esperimento di street art in 3D realizzato a Roma, più precisamente ad Ostia.
Grazie della spiegazione, ma adesso sono curiosa. Ci diresti qual è il tuo murales preferito?
Ma certo! Il mio murales preferito è intitolato Zero morti sul lavoro. Questo murales è stato inaugurato il 17 ottobre del 2023 presso l'ex Fiera di Roma, su via Cristoforo Colombo. Questo murales è stato creato con lo scopo di aiutare la campagna che sostiene la sicurezza nei luoghi di lavoro pubblici. Ed è proprio per questo che è il mio murales preferito.
Stupendo, direi. Sai dirmi a che eventi ha partecipato?
Certo. Ha partecipato ad un Romix nel 2022. Per chi non lo sapesse, un Romix è un incontro in cui gli amanti dei fumetti e cartoni giapponesi si riuniscono per vedere gli stand di altre persone che condividono la loro stessa passione. Ha partecipato anche ad Art Fair, che si è tenuta presso la Romuala di Roma nel 2022. L'Art Fair è una fiera d'arte contemporanea che presenta progetti collettivi o personali di artisti emergenti.
Clara, dici anche tu altre cose su artisti del nostro quartiere.
Allora, io vorrei parlarvi di un artista che verso gli anni 70 e l'inizio degli anni 80 si esibiva a Trastevere, per le pizzerie del centro e a Porta Portese. Veniva chiamato Garibaldi e venne soprannominato così proprio perché si vestiva sempre di rosso come un garibaldino. Venne immortalato in ben 2 film. Prima nel film Trastevere di Fausto Tozzi e poi nel film C'eravamo tanto amati di Ettore Scola nel 74.
Non sapevo nulla di tutto ciò. Dimmi di più.
Bene, allora ti dirò qualcosa su Harry Greb. In realtà non si sa il suo vero nome, poiché vuole rimanere anonimo. Ha studiato per diventare grafico. La sua vita lavorativa inizia con una formazione da pubblicitario, ma ha lavorato per diversi anni nel settore dell'abbigliamento, realizzando lavori per diversi brand. Ha da poco superato i 40 anni e lui si definisce un creativo che un giorno ha deciso di utilizzare le strade e le pareti dei palazzi della città per incorniciare la sua arte. Il suo primo murales risale al 2019 ed è la stretta di mano tra Trump e Putin.
Sono veramente stupita. Come ho chiesto anche a Nicolò, dimmi anche tu il tuo murales che hai preferito.
Secondo me, uno dei suoi murales più belli è quello dove raffigura Zaniolo come un supereroe. Mi è piaciuto perché, anche se non seguo il calcio, ho apprezzato molto il modo in cui è stato realizzato.
Davvero interessante, devo dire. Ma la SIAE, gli artisti di strada la devono pagare?
Aspetta un attimo, ma che cos'è? Ne ho sentito parlare ma non ho idea di cosa sia.
SIAE sta per Società Italiana degli Autori ed Editori ed è l'ente pubblico che protegge il diritto d'autore in Italia. Si deve pagare perché quando si suona un brano in un evento occorre pagare il diritto d'autore per l'esibizione o per la riproduzione.
Bene, secondo me abbiamo parlato anche abbastanza. Ora andiamo ad ascoltarci qualche album.
Ciao!
Ciao, noi siamo
Sofia,
Beverly,
Noemi
e Nadine
e vi parleremo di alcuni edifici antichi di Trastevere.
Nadine, mi potresti parlare della vecchia stazione di Trastevere?
Ah, prima di parlare della vecchia stazione di Rastevere, ma tu lo sapevi che questa stazione abbandonata si trova pure accanto alla nostra scuola?
Wow, davvero? Che scoperta interessante! È sempre affascinante scoprire dettagli come questo nelle vicinanze della nostra scuola. Sarebbe bello poterla esplorare un giorno.
Sì, infatti.
La stazione Trastevere si trova in una piazza Ippolito Nievo, nel quartiere Gianni Colenze, e fu costruita per sopperire alla funzione della vecchia struttura di Roma, Porta Portese, edificata nel 1859 da Pio IX.
E come fu elaborato il progetto iniziale?
Nel nuovo piano ferroviario la stazione sarebbe stata passante, i binari avrebbero attraversato il Tevere su un ponte, poi sarebbero passati in galleria sotto l'Aventino. Infine si sarebbero diretti fino a Porta Sebastiano per fondersi con la linea proveniente da Civitavecchia. Ma questo progetto non fu mai fortunatamente realizzato per carenza di fondi.
Invece l'edificio com'era fatto?
L'edificio sul versante dei binari ospitava una grande tettoia di ferro riccamente decorata che copriva i 5 binari destinati ai passeggeri, dove erano posizionati altri binari passanti per i treni merci e 5 tronchi a servizio dei capannoni merci. Nonostante gli entusiasmi e le speranze dei progettisti, il traffico passeggeri non decollò mai abbastanza e la linea per Civitavecchia ritornò ad avere il capolinea a Termini.
Ed invece in che anno sono iniziati i lavori?
I lavori iniziano nel 1888 e terminano nel 1890 e si svolsero contemporaneamente a quelli per la realizzazione di Viale del Re.
Come è strutturato l'edificio?
Il grande fabbricato viaggiatori è lungo 169 metri, largo 15 metri, al piano terra è occupato da grandi arcate che conducevano all'interno, oggi murate, rivestite in una fascia bugnata. Al primo piano sono presenti finestre architravate, mentre al secondo piano le finestre del mezzanino sono state successivamente ampliate.
Io invece voglio parlarvi dell'attuale stazione Trastevere, cioè la nuova stazione.
Ok Beverly, mi dici cos'è questa stazione di Trastevere e dove si trova?
La stazione di Trastevere è una stazione ferroviaria della città di Roma, situata in piazza Flavio Biondo, alle spalle di Trastevere e in contatto con la zona Marconi e nei pressi del quartiere Portuense. Si trova pure vicino alla circonvallazione Gianni Colenze ed è la quinta stazione della capitale dopo Roma Termini, Roma Tiburtina, Roma Ostiense e Roma Porta San Paolo.
Invece mi sapresti dire quando la stazione di Trastevere è stata spostata e trasformata in una fermata?
Sì, certo. È successo l'11 maggio 1911, ma anche se era stata spostata, ha continuato a funzionare come scalo merci e officina veicoli fino al 1950.
Ti va di raccontarci la sua storia?
Con piacere. Questa è una delle stazioni più importanti della città. La sua storia risale alla metà del 1800, quando fu costruita come parte della ferrovia Roma-Civitavecchia. Fu inaugurata nel 1859 e inizialmente fu utilizzata soprattutto per il trasporto e delle merci e dei passeggeri verso il porto di Civitavecchia. Poi nel corso degli anni ha subito numerose trasformazioni e ampliamenti per soddisfare le crescenti esigenze del trasporto ferroviario.
E invece oggi?
E oggi è un importante snodo ferroviario che collega il quartiere con altre zone di Roma e con altre destinazioni sia in Italia che all'estero.
Quali sono le caratteristiche principali di questa stazione?
La caratteristica principale è la sua struttura, che include una hall dalla quale i passeggeri possono accedere ai binari, servizi igienici, deposito bagagli, accessi esterni alle fermate di bus, tram e taxi. Questa stazione è molto facile da navigare e offre ottime scelte per viaggiare in giro per la città.
Ed ora vi parlerò dell'ex mattatoio di Trastevere, che fu costruito fra il 1888 e il 1891.
Per quale motivo fu costruito?
Perché la città stava cambiando e c'erano molte regole nuove per gli edifici dove si lavorava con gli animali. Quindi c'era bisogno di un posto più grande e moderno che potesse soddisfare queste nuove regole e necessità.
Viene usato ancora oggi?
No, perché è stato chiuso nel 1975 e da allora è stato ristrutturato semplicemente più volte.
Ed oggi, quindi, come vengono usati questi spazi?
Questi spazi fanno parte di un progetto di riqualificazione per creare un centro per l'arte e la cultura contemporanea, con lo scopo principale di coinvolgere giovani studenti e varie associazioni. In poche parole, il mattatoio è un luogo culturale e museale che ospita attività artistiche, mostre temporanee e eventi culturali, con la partecipazione attiva di studenti e istituzioni culturali.
Potresti parlarci della struttura dell'ex mattatoio?
La struttura è formata da tre aree principali, i padiglioni, la pelanda e i rimessini.
I padiglioni sono i vecchi edifici costruiti da Gioacchino Erosch e rappresentano il paesaggio dell'arte classica a quella moderna. La pelanda è un grande spazio di circa 5.000 metri quadrati che in passato era usato per la lavorazione dei suini. I rimessini sono due e originariamente erano usati per contenere animali selvatici. Con il restauro sono stati trasformati in spazi per ristoranti. Il progetto ha lo scopo di unire la buona cucina con la cultura del cibo, considerando gli aspetti antropologici e artistici legati all'alimentazione.
Come si raggiunge l'ex mattatoio?
L'ex mattatoio di Trastevere si trova a Roma, in piazza Orazio Giustiniani. E Nadine, vuoi aggiungere qualcosa?
Sì, l'ex mattatoio è stato utilizzato come mattatoio fino alla metà del XX secolo. La sua architettura industriale lo rende un luogo affascinante e ricco di storia.
È arrivata l'ora di salutarvi. Grazie per averci ascoltati. Noi siamo la Seconda F e questa è Radiofonicamente. Vi auguriamo una buona giornata. A presto!
Radiofonicamente è un podcast realizzato dalle alunne e gli alunni dell'Istituto Comprensivo Fabiola di Roma
in collaborazione con l'Associazione della Parte del Torto. Potete ascoltare questa puntata del podcast, anche tutte le puntate precedenti,
sul sito podcasttorto.it e sulle principali piattaforme di podcast
come Spotify, Amazon Music, Audible e TuneIn.